da una guerra all'altra. Allora, con te noi volevamo un po' parlare appunto della questione della guerra, insomma, fra Russia e Ucraina, la definiamo così in maniera semplicistica, ecco, diciamo così. Innanzitutto sul fatto che l'Unione Europea, il Parlamento Europeo si è espresso, anche se in maniera non vincolante, rispetto all'autorizzazione dell'utilizzo delle armi a lungo raggio, fa pensare che se lo fanno diciamo così coloro che seguono pedissequamente le disposizioni di Washington, a breve anche gli Stati Uniti faranno una cosa del genere o hanno delle strategie diverse. E poi con te volevamo fare un po' di chiarezza su questa questione dei bombardamenti dei depositi militari russi, perché sembra che ci sia forse un po' troppa euforia nei giornali filonato, praticamente tutti i giornali italiani.
Decisamente. Allora, cominciando dalla questione del Parlamento Europeo, sì, è un voto che ovviamente non è vincolante, perché l'Unione Europea non è un'alleanza militare, naturalmente. I paesi che ne fanno parte fanno quasi tutti parte della NATO, e sappiamo che in questo conflitto la NATO si sta muovendo sotto forma, diciamo, di partecipazione volontaria, nel senso che ovviamente, non facendo parte l'Ucraina della NATO, ovviamente i paesi membri sono certamente chiamati a intervenire, perché l'Ucraina aveva una serie di protocolli di avvicinamento, diciamo così, alla NATO, però ogni paese ha la libertà di mandare quello che vuole, quello che può, naturalmente, perché poi ovviamente non tutti i paesi hanno capacità di spesa o di produzione. E quindi, ripeto, non è vincolante, però certo è un chiaro segnale politico. D'altro canto, in realtà l'Unione Europea, almeno il Parlamento Europeo e la Commissione anche, basti pensare appunto a von der Leyen, Borrell, eccetera, e anche ai nuovi chiamati a governare, come ad esempio Kaya Kallas, per esempio, sono notoriamente falchi dal punto di vista della gestione del conflitto ucraino. E io credo in realtà che ci siano considerazioni più economico-politiche che non realmente militari, nel senso che sostanzialmente continuare a mandare aiuti all'Ucraina anche in maniera escalatoria, appunto consentendone l'utilizzo sul territorio russo a lunga distanza, eccetera, è in realtà anche un modo per dare sostanzialmente, o per provare a dare, uno stimolo all'industria bellica europea, e forse evitare che venga completamente fagocitata da quella statunitense, perché è quello che bene o male sta succedendo.
Certo. Mi viene in mente un collegamento con il rapporto Draghi, che su questo insomma faceva un'idea molto chiara.
Assolutamente, assolutamente. Ma d'altro canto lo sappiamo molto bene che le industrie militari, al di là del fatto che sono una voce importante del PIL di parecchi paesi europei, tra cui l'Italia, non ce lo dimentichiamo, ovviamente sono quelle che, soprattutto in condizioni di emergenza reale o presunta, ovviamente possono avere accesso a finanziamenti pubblici, a fondi che possono venire destinati magari prendendoli da altre voci di spesa che vengono immediatamente considerate meno importanti, come sempre le solite, l'istruzione, la sanità, la spesa sociale, eccetera, eccetera. E diciamo che effettivamente una delle preoccupazioni principali dei produttori di armi europee è proprio questa, cioè il fatto che ovviamente la produzione statunitense è molto maggiore, e anche parecchi paesi dell'Unione Europea, oltre che della NATO naturalmente, stanno rivolgendosi agli Stati Uniti. Basta pensare ad esempio al grandissimo piano di riarmo polacco, che era stato annunciato con delle cifre semplicemente senza senso, non soltanto dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista poi degli effettivi che avrebbero dovuto utilizzare queste armi. Insomma, sarebbe stato un esercito, non dico da 1 milione di uomini, ma quasi. Buona parte del materiale è statunitense. E per esempio, per quanto riguarda i carri armati, il governo polacco ha sottoscritto dei contratti con gli Stati Uniti e con la Corea del Sud, non lo ha fatto per esempio con la Germania, che storicamente è sempre stata la fornitrice di carri armati con i Leopard di buona parte dell'Europa centro-orientale. Quindi c'è questa preoccupazione, dopodiché naturalmente questa è certamente una mossa escalatoria, perché ovviamente una cosa è continuare, per carità, a propagandare, diciamo così, il pericolo russo e la necessità di riarmo, che appunto dovrebbe auspicabilmente, per chi si occupa di questo, concretizzarsi in nuove commesse militari. E un'altra cosa naturalmente è quella di effettuare una mossa assolutamente escalatoria come questa, che nella realtà pratica non ha alcuna conseguenza, ma ovviamente nei rapporti diplomatici pesa. E qui purtroppo dobbiamo considerare che ormai da tempo, da vari anni, anche da prima che diciamo il conflitto in Ucraina scoppiasse, in effetti buona parte della politica dell'Unione Europea nei confronti della Russia è stata appaltata a persone o nazioni o persone esponenti, espressione di nazioni che hanno un atteggiamento nei confronti della Russia abbastanza di confronto. Basta pensare per esempio a chi è stato nominato come presidente della, al di là di Kaja Kallas, come presidente della commissione degli esteri, anzi come vice commissario, ma anche per esempio chi è stato nominato alla difesa. E insomma, ovviamente sono delle persone che già in passato hanno espresso delle posizioni, non piace usare il termine russofobiche, però insomma sicuramente di confronto, certo non di dialogo con la Russia. Quindi da un lato c'è questa volontà economica, dall'altro c'è però anche questa volontà politica di confronto. Non a caso la grande esclusa, la grande bocciata da tutto questo è proprio la Germania, che invece della Russia ha sempre avuto bisogno per l'energia e anche come mercato, certo non per il materiale bellico ovviamente, ma insomma per buona parte della sua produzione. Questi altri paesi invece possiamo tranquillamente nominare, ma sappiamo quali sono, i paesi baltici, la Polonia principalmente, invece non hanno una produzione industriale che può essere danneggiata da una... Beh, la Polonia, vabbè, per quanto riguarda i fertilizzanti, per quanto riguarda i prodotti agricoli, questo sì, sicuramente. Però, insomma, diciamo Estonia, Lettonia e Lituania non è che, insomma, abbiano chissà cosa da esportare, certo, in Russia. Per quanto riguarda la questione energetica, sperano evidentemente che gli Stati Uniti li riforniscano di gas liquido.
Cosa che stanno già facendo, perché poi lo estraggono con il fracking, quindi hanno tutta un'altra modalità.
Esatto. Il problema è che costa di più.
Certo, decisamente. Senti, in questo contesto gli ucraini stanno cercando in qualche maniera di far vedere che loro sono abbastanza autonomi anche per quanto riguarda la produzione di armi, e con questo attacco che hanno fatto con il missile drone che viene chiamato Paglianizia, che in pratica sostanzialmente è un'arma, io la definirei un po' accroccata, cioè nel senso che è un'arma che loro in qualche maniera hanno tirato fuori dall'expertise che hanno sempre avuto, perché in Ucraina avevano le fabbriche dove i sovietici costruivano le armi, però di fatto è un drone un po' più veloce e che è riuscito a bucare le difese antiaeree russe. Ma questo attacco in pratica è stato molto esaltato dalla propaganda, perché sembrava veramente un attacco devastante, i titoloni dei giornali: apocalisse in Russia. Cosa c'è di vero in realtà in questo attacco al deposito di armi russo?
Allora, il drone, innanzitutto naturalmente non sappiamo esattamente con cosa sia stato portato a termine questo attacco, anzi questi attacchi, perché in realtà sono stati tre, nel senso che il giorno dopo altri due depositi più piccoli sono stati colpiti, uno vicino a quello colpito a Taropets e l'altro invece nella regione di Krasnodar, che per intenderci è immediatamente a destra della Crimea. Non sappiamo cosa sia stato usato, probabilmente è stato utilizzato questo drone di cui tu hai parlato, che è appunto una sorta di drone missile. La differenza tra drone e missile la fa il fatto che entrambi ovviamente si muovono autonomamente, è chiaro, però il missile è per sua stessa definizione guidato, cioè ha capacità di modificare la propria traiettoria, il drone in realtà no. E questo è sostanzialmente un missile, possiamo vederlo come un missile che però è piccolo tra virgolette come un drone, quindi ovviamente meno visibile, oppure al contrario un drone che ha capacità di muoversi meglio rispetto a quello che può fare un drone. Ovviamente va detta una cosa molto importante, sia per l'attacco a Taropet che per l'attacco al deposito nella regione di Krasnodar, ovviamente deve essere stata utilizzata intelligence occidentale, perché questi depositi sono noti, al di là del fatto che basta farsi una guardata su Google Maps, ovviamente, ripeto, sono noti, tra l'altro in buona parte, sono anzi tutti quanti ovviamente, quanto depositi sono costruiti all'aperto, nel senso hanno strutture ovviamente rinforzate, alcuni e in parte, ma comunque sono delle grosse spianate, si vedono abbastanza bene dai satelliti. Quello che non si vede però dai satelliti, tipo appunto quello di Google Maps, è l'entrata e l'uscita di queste munizioni. Ovviamente è chiaro che per massimizzare l'attacco, anzi gli attacchi, si è colpito nel momento in cui c'era una certa movimentazione. Movimentazione non solo significa che tu hai dei treni in entrata o in uscita, ma significa anche che tu hai un bel po' di materiale che non è stoccato in posizioni riparate, chiaramente. Perché se lo stai caricando, scaricando, o è pronto per essere caricato, o è appena stato scaricato, ovviamente ci mettiamo anche, forse, sicuramente, anzi, un po' di, come dire, faciloneria, perché quelle erano zone considerate sicure, perché fino a quel momento non erano mai state attaccate, è ovvio che insomma c'era appunto una buona quantità di materiale.
Beh, diciamo che il timing è stato aiutato parecchio dalle informazioni.
Assolutamente,
satellitari.
I depositi, ti ripeto, si sa dove sono e potevano essere colpiti sicuramente. Massimizzare l'effetto, però, quindi fare delle, non soltanto fare dei danni reali, ma anche, diciamo, fare delle esplosioni quanto più possibile scenografiche, perché poi questo che è stato diffuso, era necessario appunto avere la certezza di non mandarli a schiantarsi sui bunker dove non avrebbero potuto fare niente, perché distruggere un bunker di calcestruzzo rinforzato non puoi farlo con un drone, non puoi farlo neanche con un missile normale, hai bisogno di missili specifici per distruggere i bunker, e questi gli ucraini non ce li hanno, non li hanno sviluppati autonomamente e ovviamente non sono stati forniti dalla NATO, tra l'altro dovrebbero essere lanciati da aerei, quindi dovrebbero avere una gettata prodigiosa, perché i 500 chilometri di cui si parla per il deposito di Taropet sono 500 chilometri dal confine, ma nessun aereo opera sul confine, quindi insomma non è possibile. È chiaro che gli attacchi erano mirati a colpire concentrazioni di munizioni nelle aree scoperte di questi depositi.
Quindi i dati che sono stati veicolati soprattutto dagli ucraini riguardo le 30.000 tonnellate di vari tipi di munizioni, e hanno anche definito le munizioni quelle nordcoreane, sono sostanzialmente aleatori, cioè,
allora 30.000 tonnellate di munizioni, diciamo per semplificare, 30.000 tonnellate di TNT sono un po' più di due volte la bomba di Hiroshima,
appunto.
Certo, senza radiazioni, però è vero che buona parte dei vetri della cittadina di Taropet sono andati in frantumi, però è anche vero che innanzitutto la cittadina di Taropet c'è ancora, cosa che non ci sarebbe se non fosse se fosse stata davvero un'esplosione del genere, e poi appunto la popolazione la sera stessa, l'attacco è avvenuto all'alba alle 5 di mattina più o meno, la popolazione già in serata è stata fatta ritornare, perché evidentemente ecco quest'onda d'urto non ha neanche creato problemi eccessivi di statica, diciamo così.
Poi c'è un precedente, se pensiamo al porto di Beirut per esempio.
Esattamente, l'esplosione del porto di Beirut ha generato un'onda sismica più grande, perché si è parlato anche di questo, un'onda sismica di 2.8, sì, assolutamente è vero, però appunto, come ricordi tu giustamente, l'esplosione del porto di Beirut ha generato un'onda che è stata variamente stimata tra 3.3 e 4.5 e l'equivalente era stato stimato in 800 tonnellate di TNT, quindi abbiamo un'esplosione che è comunque inferiore alle 800 tonnellate, quindi 30.000, insomma, ripeto, è un po' così. E sulla tipologia, qua o hanno avuto dati precisi dall'intelligence, per le quali appunto riguarda effettivamente è arrivato il carico di munizioni nordcoreane. Il problema però è che mediaticamente è molto importante che queste munizioni siano nordcoreane, la realtà dei fatti non è il dato più significativo, insomma, diciamo, cioè la Russia ne ha anche altre, non è che avendo distrutto quelle nordcoreane allora non ne hanno più di loro. E probabilmente sì, ecco, per esempio si parlava non soltanto di queste munizioni nordcoreane, ma si parlava anche di missili Iskander, di missili antiaerei S-300, S-400, eccetera eccetera, insomma, come se appunto tutto fosse stoccato lì e all'aperto. Allora sicuramente sono saltate munizioni di artiglieria e munizioni leggere, probabilmente munizioni per sistemi lanciarazzi tipo Grad e cose del genere, però non sembra, perlomeno dai filmati che si sono visti, non sembra sia saltato niente di più serio, perché soprattutto i missili antiaerei, quando vengono fatti detonare o quando detonano perché distrugge il lanciatore o perché c'è un misfire, come si dice, hanno tutta una serie di traiettorie molto evidenti. Queste traiettorie non ci sono state, quindi questo è improbabile. Certo. Stesso ragionamento per gli Iskander. È molto importante, chiaramente, che questi attacchi, e molto importante dal punto di vista mediatico e dal punto di vista della missione di Zelensky, che in questo momento è negli Stati Uniti, perché appunto deve dimostrare che anche da sola l'Ucraina è in grado di infliggere questi danni spaventosi alla Russia. Ho letto delle cifre semplicemente deliranti, che in questi tre attacchi era stato distrutto il 12% dell'intera quantità di munizioni in possesso della Russia. Mi sembra una cosa, ripeto, neanche delirante, ma sostanzialmente ridicola. Ovviamente non è possibile, A, perché non c'era il 12% in quei tre depositi, e B, perché non è andato distrutto tutto, perché poi, passata l'eccitazione, quando ho cominciato a venire fuori le foto satellitari di questi depositi, in particolare Taropet, si è visto che sì, ovviamente la parte scoperta è andata in larga parte distrutta, però invece la parte con i bunker ha riportato pochissimi danni. Quindi già, se non altro, invece che le cifre totali, bisognerebbe dimezzarle, qui come minimo, diciamo. È molto importante però, perché così tu fai vedere che anche da solo sei in grado di colpire, quindi figurati con i missili occidentali quali danni faresti. Ecco, come fosse una pubblicità, diciamo.
Ecco, io proprio su questo volevo farti una domanda, perché ne abbiamo parlato in apertura, no, della risoluzione dell'Unione Europea sull'estensione dell'uso di armi a lunga gittata da fornire all'Ucraina, e anche gli Stati Uniti stanno valutando l'invio all'Ucraina di missili a medio raggio come parte di un pacchetto di aiuti umanitari che dovrebbe essere annunciato proprio oggi. La mia domanda è un po' su quelle che sono le linee rosse citate da Putin, su quanto siamo lontani o vicini da una guerra nucleare.
Allora, la questione del nucleare è sempre l'extrema ratio, diciamo così, cioè nessuno considera l'utilizzo del nucleare, a meno che davvero non si sia in condizioni di minaccia esistenziale, diciamo così. Siamo vicini sicuramente a un inasprimento molto grande delle relazioni, che già sono, insomma, abbastanza inasprite, se effettivamente gli Stati Uniti, cosa che in realtà continuano ancora a non voler fare, dovessero annunciare questa autorizzazione o inviare diverso materiale militare. Non vogliono farlo perché la risposta della Russia potrebbe essere non quella macchiettistica di Putin che si mette a premere tutti quanti i pulsanti e fa partire tutti quanti i missili, ovviamente, anche perché non ci sono pulsanti da premere, ne può farlo solo lui, ma piuttosto quello di andare a colpire gli interessi dei paesi NATO, cioè segnatamente degli Stati Uniti, che sono quelli che ce li hanno in tutto il mondo sostanzialmente, in maniera indiretta, ad esempio fornendo materiale o tecnologia militare o addirittura nucleare all'Iran, oppure agli Houthi, oppure intensificando ulteriormente la collaborazione militare con la Cina, con la Corea del Nord già c'è un trattato di vera e propria alleanza, oppure dando il via libera a tutta una serie di soggetti in Siria e in Iraq per colpire le basi statunitensi, in modo tale appunto che la responsabilità diretta della Russia non possa essere accertata, ma i danni poi arriverebbero e come. Putin aveva parlato qualche settimana fa, una cosa di cui non si è minimamente discusso sui nostri media, tra l'altro, del fatto che arrivati a un certo punto, se le cose stanno come stanno, forse è il caso di smetterla di vendere all'Occidente materiali che loro utilizzano in maniera strategica, e parlava chiaramente del titanio, del nickel, cioè di tutte quelle cose che non si sa che la Russia in realtà ci vende. È abbastanza ridicolo che l'industria bellica statunitense dipenda in buona parte da materiali russi, però è così. Ed effettivamente se il gas e il petrolio da qualche parte avrai un Azerbaijan che te li vende, e per questo altro tipo di materiali la situazione è un po' diversa. Già se la Russia semplicemente decidesse di non vendere più fertilizzanti al mondo occidentale, che ne consuma in quantità enorme, tant'è che per esempio non c'è l'embargo sui fertilizzanti, e la nostra agricoltura passerebbe un po' di
problemi,
parecchi, sì. Un po' parecchi. Quindi ripeto, è vero che Putin ha detto che per quanto lo riguarda, se ci fosse questa autorizzazione, equivarrebbe a dire che la NATO è in guerra con la Russia, però equivarrebbe a dire, questo non significa ovviamente che cominciano i lanci di missili sulle città occidentali, per un motivo anche se vogliamo molto semplice, che se cominciano i lanci di missili sulle città occidentali, c'è poi cominciano i lanci, esattamente, certo. Perché in queste nove ci sono sempre sia da un lato i falchi russi che certo. Dicono bombardiamoli, dall'altro i falchi NATO che dicono bombardiamoli, però in queste ricostruzioni bombardi solo tu.
Sì, diciamo che in questo contesto il concetto di MAD, no MED, cioè distruzione reciproca, potrebbe essere alterato dal fatto che la NATO possa in qualche maniera permettersi di portare dei missili di first strike molto più vicino al confine russo, e quindi di avere questa opportunità di fare il primo colpo devastante, però poi il risultato sarebbe comunque lo stesso, la distruzione reciproca.
Sì, assolutamente, perché fin tanto appunto che si tratta di colpire un deposito di munizioni o un deposito di carburante, anche con armi occidentali, anche con l'autorizzazione eccetera eccetera, una risposta simmetrica russa sarebbe molto probabilmente o solo sul territorio ucraino, oppure proprio al limite, ma molto al limite, sulle installazioni tipo in Romania o in Polonia, da cui appunto parte questo materiale, quindi bersagli militari in primo luogo e poi molto circoscritti. È chiaro che nel momento in cui parte un first strike della NATO, un first strike statunitense sulla Russia con decine e decine di missili, allora lì sì c'è la risposta totale, e sarebbe una risposta asimmetrica, perché nel momento in cui io vedo che tu mi hai tirato addosso 30 missili, io non posso sapere che cos'è, ovviamente, e devo partire dal presupposto che siano missili nucleari. Per questo è così pericoloso questa idea dell'autorizzazione, perché sì, è ovvio, lo sappiamo tutti molto bene che l'Ucraina non ha a disposizione armamenti nucleari, però se qualche paese NATO decidesse di intervenire nel conflitto anche autonomamente, quindi anche al di fuori dell'articolo 5, e questo paese fosse, per dire, la Gran Bretagna, che le armi nucleari le ha, la Russia dovrebbe cominciare a considerare che qualsiasi missile che viene tirato sul suo territorio
potenzialmente
potrebbe
essere nucleare, esatto, certo, sì,
esattamente, sì, con tutte le conseguenze del caso. Vabbè, che non sono piacevoli,
uno scenario,
diciamo,
catastrofico. Ma aspettiamo comunque con ansia il piano della per la vittoria di Zelensky e le sue nuove armi segrete. Francesco, io ti ringrazio, insomma, di questo, il nostro tempo purtroppo è finito, ti ringrazio di questa, di questo intervento sempre appunto molto puntuale. Abbiamo un po' diradato, un po' di nebbie di propaganda su quello che è successo. A risentirci prossimamente.
A risentirci, assolutamente. A
grazie.
Presto.
Grazie ancora.
Grazie.
Ciao.
Grazie a voi. Ciao. A presto. Ciao. Ciao.